Volevo iniziare queste riflessioni tratte dalla parola di Dio, in particolare dal Sermone del Monte, i capitoli 5, capitolo 5, riflettendo sul grande e meraviglioso problema di valorizzare e di, aumentare la nostra fede. In effetti, ultimamente sto considerando nella scrittura come è facile per l'uomo, per il credente, a diminuire il valore della rivelazione che ha ricevuto, e invece se la sua vita di fede è rampante, è aggrappata al Signore da dei bisogni reali quali sono il peccato e la natura dell'uomo, se questo credente medita alla situazione del mondo e alla realtà della nostra vita piacevole che sia, cioè noi dobbiamo cercare di aumentare la nostra fede, non diminuirla. I caratteri che permettono all'uomo di aumentare la propria fede sono scritti in tutta la parola e sono il timore di Dio, e in alcuni passi anche il tremore, cioè che la parola di Dio ci faccia proprio riflettere ai giudizi di Dio, perché la fede è nata accettando il giudizio che il Signore farà della nostra vita. Prendendo l'esempio di Noè trovò grazia in un mondo che stava per essere sommerso perché credette alla rivelazione spirituale che gli diceva: questo mondo è sotto il giudizio, presto verrà una catastrofe che annienterà totalmente l'uomo. E questo uomo credette, guardando il mondo come andava, guardando la propria vita, la propria malvagità, si mise in ginocchio e il Signore vide nel suo cuore, poté dargli la scintilla della fede che è in grado di aumentare se noi la curiamo, è in grado invece di diminuire se noi facciamo una vita mondana, se noi lasciamo perdere le cose che la scrittura ci dice di curare nella nostra vita. Infatti è importantissimo che noi consideriamo che il Signore ci ha salvati per ubbidire i comandamenti, in particolare per ubbidire, come abbiamo sentito nella esposizione di Prima Corinzi 11, per amarci gli uni gli altri dell'amore di Dio. Noi siamo stati ingaggiati dalla salvezza per adempiere nei nostri cuori l'amore di Dio. Quindi è importante che facciamo dei propositi per avanzare nella fede, per godere di tutte la grazia, di tutta la grazia che ci è stata dispensata in Cristo Gesù. Vorrei per questo leggere in prima in Matteo 5, dal versetto 1, in pratica fino al versetto 12, le beatitudini. E Gesù, vedendo le folle, cioè aggravate, cioè che le folle che andavano intorno a lui erano tutte persone aggravate da problemi della esistenza, di qualsiasi tipo, malattie, demoni, eccetera. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e, postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui. Ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché di essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Beati i perseguitati per cagione di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Questo capitolo 5 da un po' di tempo è un motivo di riflessione continua, perché la situazione del nostro mondo, del mondo, anche nelle cose più banali, ci dà il motivo di riflettere a queste parole di Gesù, che sono assolutamente improponibili dal punto di vista umano. E allora vi racconterò che una settimana fa, assieme a mia moglie, siamo andati in ospedale perché avevo l'appuntamento per fare un prelievo di sangue, anche lei, e mentre lei sbrigava le vicende della le questioni burocratiche del ticket, eccetera, io mi ero seduto comodamente in una sedia e guardavo quello che succedeva. Essendo medico, essendo in pensione, io vedevo il dramma di tutto quello che succedeva, perché i pazienti venivano ma non erano contenti di andare a farsi fare uno sforacchiotto, e dall'altra parte c'erano tutti degli infermieri, dei medici che indaffaratissimi, che non vedevano l'ora che tutto finisse per guadagnarsi lo stipendio e basta. Cioè c'era un'atmosfera di poco piacevole, ma io avevo preso con me il Vangelo e leggevo le beatitudini, perché me lo ero riproposto in anticipo, perché anch'io sono pauroso. E allora, mentre ero seduto comodamente, vedevo Mara che pagava il ticket, vedevo alcuni miei pazienti che sono stati i miei pazienti che si che facevano la fila per fare questi esami e mi immedesimavo in tutta questa realtà. E allora queste beatitudini hanno acquistato un valore più importante, perché ho capito che il Signore, attraverso la fede, ci ha dato il modo di aumentare la nostra capacità di vedere le cose e di penetrare nella profondità di queste cose. Infatti, tutta l'ansia, tutte le angosce che erano sotto la mia visuale sono dovute alla mancanza di fede, alla mancanza di credere in un Dio, alla mancanza di credere che il Signore ci ama e che tutto sommato queste cose sono banali e che sono solo la questione di un momento. Quindi, mentre io, sulla base della scrittura e della fede, andavo tranquillamente a farmi questo esame, per gli altri era un problema. Era un problema per chi assiste gli ammalati, perché hanno sempre delle difficoltà, eccetera. E allora consideravo proprio che chi è senza fede vive male perché pensa solo a se stesso, al proprio problema, al forotto, e non è in grado di vedere la sofferenza degli altri, non è in grado di vedere quello che la scrittura ci ha insegnato a vedere. Consideravo che in questo capitolo 5, di cui commenteremo solo alcuni passi, c'è il concetto profetico della scrittura, cioè la scrittura che noi abbiamo fra le mani, questo libro meraviglioso, in parole povere, in grandi linee lo conosciamo tutti, ma non lo valorizziamo. Consideravo infatti che, leggendo dopo le beatitudini, leggevo i capitoli, i versetti dal 39 al 48, che adesso leggeremo, che sono che sono l'opposto della situazione che io vivevo in quell'ospedale. Al versetto 38 dice: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Allora, in questo versetto 38 si parla della legge, non si parla di grazia, si parla di legge. Qualcuno ti ha fatto male, tu gli devi cercare di rendergli solo in base a quello che ti ha fatto, ma non di più, per essere giusto con la legge. Ma da qui in avanti invece si parla di grazia. Ma io vi dico che in me voi potete non contrastare al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra, e a chi ti vuol e chi vuol litigar teco e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltar le spalle. Poi ancora: voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io per grazia vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno altrettanto i pubblicani, non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno altrettanto anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Questo versetto di chiusura ci mette nella necessità di dire che la fede, cioè la rivelazione che noi abbiamo avuto da Dio, ci può far sì che noi siamo perfetti come perfetto il Padre in Cristo, nella sua persona che è venuta a condividere la nostra vita, che nella sua persona che è venuta dal cielo per morire affinché noi morissimo al peccato ed è risuscitata affinché noi vivessimo una vita di giustizia e di pace in Lui. Quindi qui c'è proprio la necessità cristiana, guardando il mondo come va e la situazione della gente, c'è proprio la necessità di dire: ma io ho pienamente valorizzato la giustizia e la rivelazione che il Signore mi ha dato oppure no? Io solo in Cristo, morto della sua morte, vivente della sua vita risorta, posso adempiere la legge e la legge dell'amore. Or senza fede è impossibile piacergli, perché colui che non ha fede aderisce al mondo malvagio, è in man di Satana. Cioè solo chi ha la fede esce dall'inganno satanico e ha una rivelazione celeste. Quindi, or senza fede è impossibile piacergli, perché l'uomo ha una rivelazione, non ha una conoscenza, ha una rivelazione, cioè ha la certezza e la dimostrazione di cose celesti. Quindi, quali sono queste rivelazioni? La prima è di se stesso, peccatore, per il quale Gesù è morto, è sceso dal cielo ed è morto. E eliminandolo in questo modo, io sono stato eliminato dal mondo. Come Noè, a Noè che in funzione del giudizio che Dio stava facendo, gli fece costruire un'arca per stare sopra il giudizio, così noi, per mezzo della fede, siamo sopra al giudizio, non apparteniamo più a questo mondo. È questa la rivelazione che interessa a noi e che dobbiamo considerare e valorizzare. Vivendo cioè in Cristo, io ho in cielo il Signore, che è il Signore di tutti gli spiriti, che mi fa grazia, che mi sottrae alle angustie e alle paure del diavolo. Prima rivelazione. Seconda rivelazione è la rivelazione dell'egoismo e della cecità del mio prossimo e di tutto il mondo, perché gli uomini sono tutti sotto il giudizio di Dio in Satana. Terzo giudizio, che Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ha mandato il suo figlio sulla terra, che ha parlato e ha compiuto un sacrificio per noi, che includeva noi, non solo un sacrificio rituale, ma un sacrificio che includeva la nostra vita, ci legava a Lui, morendo per noi affinché noi, morti al peccato, cessassimo dal peccato, dall'influenza degli spiriti, li ribelli, che la vita sua risorta in noi, per la sua vita risorta in noi, vivessimo alla gloria di Dio nella giustizia di Cristo. Quindi questo sacrificio di Gesù che lui ha compiuto sulla croce 2000 anni fa ci è in grado di dare a noi che crediamo la forza di Dio e contrastare la forza del peccato. La forza è impossibile per uno che non crede essere liberato dalla potenza del peccato. Un credente ha la capacità in Cristo di non peccare, mentre continuiamo a peccare perché delle volte operiamo per la carne, ma in Cristo abbiamo la capacità di peccare solo raramente, abbiamo la capacità di non peccare. E poi, ultima rivelazione, ora noi facenti parte della sua Chiesa ed essendo riuniti in un corpo con Cristo, con tutti i santi, siamo posseduti dal suo Santo Spirito secondo la rivelazione della Scrittura e glorificando Dio per mezzo di Gesù Cristo il Signore, vogliamo vivere nella giustizia di Dio rinnegando noi stessi per la purificazione dello Spirito Santo e il pregando rivolti e pregando rivolti a te Dio Padre, Figlio e Spirito e di ascoltare le nostre preghiere, di esaudirle per estendere la tua gloria e la tua giustizia in Cristo in questo mondo. Ecco, io consideravo che la fede che abbiamo tutti qui è una fede potentissima, che ci mette in grado di partire da un punto di vista assolutamente diverso da tutti gli altri uomini che non credono. Perché noi siamo uniti a Gesù, il Padre ci vede nel Figlio e la grazia fluisce, è in grado di fluire se noi la esercitiamo. In mezzo a quel pandemonio di quelle siringhe e voglio dire, in quella situazione di quell'ospedale, io vedevo della gente che assolutamente non ha una visione celeste, ma, come diceva un fratello, agli occhi pieni di terra. Ma se noi esercitiamo la nostra fede, noi vediamo in noi stessi il peccato, vediamo il peccato negli altri e ne abbiamo compassione. Cioè siamo in grado, per lo Spirito Santo, di sentirci al di sopra di questa realtà e di poter simpatizzare, pregare per tutte le persone che ci sono attorno. Questo è successo a me. Cioè, il fratello Eugenio parlava della sua esperienza circa l'amore di Dio. La mia esperienza è stata questa, cioè di capire che noi abbiamo una rivelazione dovuta allo Spirito Santo così potente e gloriosa che siamo in grado di vivere le vicende che gli altri vivono a un livello totalmente diverso, tutto diverso. Per molti cristiani nella Chiesa, e come per tanti israeliti in Israele, il peccato, il Vangelo, può essere per noi una specie di cosa che abbiamo messo in naftalina. E qui avevo pensato un totem per dire, per svigorirlo di tutta la sua potenza. Cioè in qualcosa che ormai siamo abituati a pensare che non cambi la nostra vita se viviamo in modo carnale. In realtà il Vangelo ha invece questa capacità di farci cambiare la nostra vita. Ciò che Dio vuole in voi e in me è la vita, è una vita cambiata per la presenza di Gesù nei nostri cuori. Dio deve diventare il Re, il Signore, l'amato nostro di tutti, l'Onnipotente, il remuneratore, cioè colui che remunera la nostra fede. Noi lo cerchiamo e lui è in grado di compensarci. Questo succede nei miracoli di Daniele. Se leggete i miracoli di Daniele, voi vedete dei credenti che sono stati in grado di passare attraverso le sofferenze della persecuzione con uno spirito quieto e tranquillo. Per far questo bisogna approfittare di questa grazia meravigliosa in Cristo Gesù. Credete voi ai profeti? Nessuno alza la mano, tutti credete ai profeti. Bene, se crediamo ai profeti, dobbiamo credere a quello che dicono i profeti. Per allargare lo specchio della fede che è stata messa nei nostri cuori, dobbiamo considerare cosa dicono i profeti. Chi manda un profeta, Dio che manda un profeta, lo manda per avvisare il popolo di una punizione, di un castigo che sta per venire a causa del peccato del popolo. Tutti sappiamo, abbiamo dei passi nella mente in Ezechiele in particolare 18 e 32, ma poi assieme al giudizio che sta per venire il profeta cosa faceva? Parlava di cose lontane che sarebbero avvenute, parlo del popolo di Israele, il quale sarebbe stato riscattato, soprattutto coloro che avessero creduto avrebbero poi vissuto un avvenire glorioso in Cristo Gesù sul Monte Santo di Dio. Ora, se noi crediamo alle profezie, a maggior ragione dobbiamo credere che tutte le cose che capitano nella nostra vita giornalmente, giorno dopo giorno, sono sotto il giudizio di Dio, sono sotto il suo imperio, e che il diavolo è soggetto a Dio in tutte le cose che noi viviamo. Se crediamo che siamo stati creati da Dio, che viviamo e respiriamo in Dio, che tutta la nostra vita è sotto lo sguardo del Signore Onnipotente, noi dobbiamo credere queste cose. Proprio le cose che ci dispiacciono e che ci irritano nella nostra vita, tutte le faccende, tutte le cose che vorremmo aggiustare noi, sono volute da Dio per uno scopo, per scopo di santificazione. Se non accettiamo le vicende tristi e più o meno piacevoli della nostra vita, noi non, non, non abbiamo la fede che il Signore ha detto di averci dato. Cioè noi stiamo sfuggendo all'opera di Dio e ci priviamo di tutte le grazie che Lui ci vuol dare, facendoci passare attraverso queste vicende. Se non crediamo che Dio è Signore di tutto nella nostra vita, noi siamo, non siamo credenti, abbiamo annullato la nostra fede. Nel Salmo 30, Davide dice: la sera alberga da noi il pianto, ma alla mattina viene da noi il giubilo. In un altro versetto, sempre dello stesso Salmo, dice: abbi pietà di me, o Eterno, tu sei il mio aiuto. Tu hai mutato il mio duolo in danza. Allora, questi versetti sono reali o sono una fantasia? Cioè, qui c'è un credente che nella sua vita passava delle vicende tempestose con dei nemici che volevano ucciderlo, e che dice: sì, ho avuto paura, però pregandoti, Signore, lo spazio di una notte tu mi hai consolato e mi hai ridato la fiducia di vivere. Io sono passato attraverso queste vicende. Cioè, noi dobbiamo pensare che la scrittura non è a un livello angelico, è per noi sulla terra. Dio manda Gesù per adempiere la legge tutta in noi, se lo vogliamo. Dio inoltre, per fede in Cristo, permette a noi di adempiere la legge. Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio e avere la remunerazione della grazia. Se ho fede, Gesù è il mio riferimento, non la mia carne. Allora adesso esamineremo alcune faccende della rivelazione profetica riguardo alla nostra vita. Nella nostra vita, per fede, succedono delle cose strane. Se crediamo alla rivelazione profetica, succede che fra ciò che mi capita e il risultato di questa cosa, c'è Dio che interviene precisamente e che è in grado di risolvere le nostre cose come crede meglio Lui, secondo anche la nostra preghiera. Noi dobbiamo credere che Dio è sempre in mezzo alle nostre vicende terrene, non è da un'altra parte o in cielo, è accanto a noi. Remo diceva: ci tiene il polso in tutte le nostre vicende, è come un medico che sta al letto del malato e gli tiene il polso. Secondo, devo vedere le cose e gli avvenimenti, i fatti della nostra vita, come cose non terrestri ma celesti, perché io sono celeste. Cioè non devo vedere, farmi infinocchiare dal diavolo e ragionare come ragionerei nella mia carne. No, io devo pensare che Gesù è con me e mi ama adesso. Terzo fatto, viene tolta via da me ogni ansietà e ho la certezza che Dio è con me. La fornace ardente era spaventosa per i nemici, ma per gli amici di Daniele no, perché la grazia era su di loro. Noi dobbiamo credere nella grazia, se non assieme alla fede Noi dobbiamo credere nella grazia di Dio. Dobbiamo credere che si riesce a parlare a mente fredda dove certo la nostra carne non riuscirebbe, perché lo Spirito Santo è in noi. Dobbiamo credere che la fede di Dio è, la legge di Dio è stampata nel nostro cuore e non ci sono, e che Gesù è con noi per poterla adempiere in qualche modo. Il peccato che ci era abituale diventerà raro. Nota F, la comunione fra cielo e terra è abituale e gratificante, la preghiera è gioiosa, intensa ed esaudita, sempre. Ecco, io queste cose qui le ho scritte e sono un po' didattiche, in effetti sono... sì, non sono riuscito a renderle più efficaci, ma però pensando alla fede che il Signore mi ha dato e che ha dato a tutti voi, perché lo Spirito è lo stesso, cioè noi possiamo, nelle vicende della vita, possiamo viverle con uno spirito totalmente diverso da quello della nostra carne. Noi siamo dei vasi di terra con dentro un tesoro. Il tesoro è Cristo. Noi possiamo decidere di vivere le vicende tristi della nostra vita. Possiamo decidere di viverle umanamente come tutti gli altri, come se non avessimo la fede, oppure di viverle con la fede. Questo io ho pensato ero in quell'ospedale e ho avuto una, come diceva Eugenio, una gioia grande, una grande liberazione, liberazione dalle paure, dalle angosce della vita. Quindi è importantissimo che noi riflettiamo a quello che ci sta succedendo e che cerchiamo di avere intero il patrimonio dello Spirito Santo circa la nostra fede. Perché se crediamo che andremo in cielo, e tutti siamo d'accordo che la nostra fede ci promette la vita eterna, dobbiamo credere anche che qui tutto è sotto il dominio di Dio e che tutti siamo sotto la sua grazia. Nel versetto 39, ma io vi dico, non contrastare al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. Penso che non è un po' scioccante questo pensiero che ci mette Gesù, però noi dobbiamo essere in grado, possiamo essere messi in grado, se lo vogliamo, perché se no possiamo fare come i Galati, che insensati, che cercavano di adempiere la legge con le loro forze, ma per la grazia di Dio nella quale diciamo di credere, noi possiamo pensare di essere in grado di accettare certe sofferenze, certe cose per amore di Gesù. Perché se Gesù è stato unito a noi, avremo anche la gioia di soffrire con Lui. Lui sarà con noi. Tutte queste vicende che sembrano impossibili umanamente, invece sono possibili se voi leggete la vita degli evangelizzatori, delle persone che si sono prodigate in terre straniere, che hanno subito tante angherie, tante cose. L'Apostolo Paolo, che è stato addirittura frustato, lapidato, eccetera. Quindi queste realtà noi dobbiamo metterle alla prova nella nostra vita, non lasciarle a mezz'aria. Un'altra cosa che dovete considerare è riguardo all'amore, capitolo 44. Io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Ecco, questo versetto, se voi non lo mettete in preghiera, sarà sempre per voi un'occasione persa, perché i nostri nemici non sono solo quelli che ci tormentano con un ferro rovente, sono tutte le vicende della nostra vita, del lavoro, tutte le persone antipatiche, tutte le persone che noi istintivamente allontaneremmo da noi, ma che il Signore ci mette nella nostra vita. Se noi pensiamo che questa è la parola di Dio, noi dobbiamo pensare che quella persona che ci dà tanto fastidio è una creatura di Dio e che solo Lui può toglierci il fastidio che noi abbiamo secondo la carne. Solo Dio. Ecco, quindi questi versetti mi intrigano molto perché invitano a una preghiera perseverante. Questi versetti per me sono stati per tanti anni nel limbo della mia fede, ma tuttora che diventano reali per noi da considerare in Cristo, cioè noi dobbiamo pensare che diventano possibili per noi solo nella preghiera perseverante per la grazia di Dio. Perché poi, vedete cosa dice Gesù? Amate i vostri nemici e fate per quelli che vi e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi Gesù stava parlando non a livello etereo, il cielo, la vita eterna, stava parlando a livello umano e lui lo metteva in pratica nella sua vita e chiedeva ai suoi discepoli di farlo. E se leggiamo, dopo leggeremo in chiusura dalla seconda lettera dell'Apostolo Pietro, l'Apostolo Pietro che era così scalpitante in certe cose è diventato una persona mansueta e dolce, in grado di subire qualsiasi cosa con la gioia nel cuore. Quindi, se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? Vorrei che voi rifletteste a questo versetto, perché più lo considero più è importante. Se noi amiamo solo quelli che ci amano, noi siamo come loro, cioè amiamo una persona finché ci è simpatica, finché ci fa del bene, finché ci fa dei sorrisi, ma se smette di sorriderci, se i problemi cambiano, allora noi, il nostro Satana fa, se siamo credenti, Satana è a nozze, perché se la persona che noi che diceva di amarci e smette di amarci, cosa facciamo? La odiamo? No, deve diventare un chiodo nella preghiera e nella fede della nostra vita con Gesù. Gesù ci può aiutare solo se noi impugniamo questi versetti e diventano il cardine della nostra vita. Infatti, se noi amiamo quelli che anche ci odiano o che anche per colpa nostra ci rattristano o dicono male di noi, noi facciamo qualcosa che è gradito al Signore, noi siamo nella sua grazia, noi siamo se perdoniamo i loro peccati e stiamo in preghiera davanti a Dio, noi completiamo la nostra santificazione per mezzo di queste cose che sono sante e gloriose. Infatti, l'unico modo che può giustificare il versetto 48 è che noi per lo Spirito riusciamo a fare quello che c'è scritto qui. Se pensiamo che questi versetti non siano per noi, secondo me noi limitiamo la potenza di Gesù, la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita per avere una santificazione come Lui desidera che abbiamo. Per terminare, nella seconda epistola dell'Apostolo Pietro, basterebbe il versetto iniziale che Alessio ha già citato tante volte, penso. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Cosa vuol dire? Io di solito i versetti iniziali delle lettere li leggevo piuttosto velocemente. Però, se voi considerate quello che c'è scritto qui, ci viene detto che nel momento in cui la nostra vita è cambiata ed è entrato Gesù nella nostra vita, lo Spirito Santo dal cielo è venuto a visitare i nostri cuori e ci ha dato la gioia della salvezza. Questo è successo a tutti, a Pietro, a Paolo, a tutti. E questa è la fede preziosa. Quanto è preziosa la nostra fede? Io oggi vi ho voluto considerare quanto la nostra fede può essere potente e gloriosa per farci vivere la vita nel modo che Gesù desidera da noi e senza tener conto di tutte le angherie, di tutti i problemi della vita. Infatti dice Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. In che cosa? Nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Solo in Lui, solo attraverso tutte queste cose che vi ho detto, la rivelazione profetica, la potenza che ha Dio in tutti gli avvenimenti della nostra vita, che oltre ad averci formato nel grembo della nostra madre, ci sta portando verso l'eternità. Quindi noi, lungi dal pensare che la nostra vita sia in balia delle persone che ci stanno attorno, noi possiamo vivere tutti gli avvenimenti della nostra vita in carcere, in libertà, eccetera, in felicità o in infelicità, col Signore che ci ama sempre e dovunque nella nostra vita, finché non saremo in cielo con Lui. Amen.